Attualità, fatti ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.
Buongiorno da Daniela Piace, da Radio Voce della Speranza, ben sintonizzati con una nuova puntata della rubrica Attualità, la seconda puntata sul tema della filosofia o teoria gender, di cui si sta parlando in diversi ambienti. Oggi abbiamo in studio con noi, passo subito a salutare dalla mia destra, il mio collega Marco Carmina, buongiorno.
Collega, sono parole grosse, buongiorno Daniela,
buongiorno a tutti. Poi abbiamo la psicologa Agata Di Stefano, che è anche presidente dell'associazione consultorio Agnese Lo Certo, quindi ben ritrovata.
Grazie,
Agata. E abbiamo ancora l'avvocato Grazia Lombardo, sempre del consultorio Agnese Lo Certo, ma naturalmente tu svolgi la tua professione al di là di quello che è il tuo servizio all'interno dell'associazione. Poi abbiamo anche Emanuele Pandolfo, buongiorno con
noi.
Buongiorno,
ben trovati.
Vorremmo quest'oggi cercare di capire un po' di più in relazione a quella che è la legge di cui si discute, che in qualche maniera ha inserito nella scuola qualcosa relativa alla teoria gender. Quindi, avvocato, è una legge definitiva? Siamo ancora in trattative?
Per quanto riguarda la legge, la proposta di legge Scalfarotto, ancora è tale, è proposta. L'ultima novità ci è data dalla legge sulla buona scuola approvata dal governo Renzi, che fa entrare questa teoria gender dalla finestra, perché nel prevedere la prevenzione verso tutte le discriminazioni e soprattutto su quelle sessuali, e infatti si parla proprio di gender, chiaramente viene introdotta nelle scuole. Però questa è stata fonte di grande discussione,
manifestazioni
animate il nostro paese. C'è stata una circolare del ministro Giannini che, diciamo, ha dato un paracadute a tutte le famiglie in subbuglio, perché ha previsto il cosiddetto consenso informato. Ancora chiaramente nel dettaglio io non vi so dire precisamente in che cosa consisterà e che cosa è, però passa attraverso i genitori, attraverso sicuramente penso i consigli d'istituto dove ci sono i genitori, l'accettazione o meno di questi progetti. Pertanto i genitori saranno informati e decideranno se accettare o meno che i propri figli facciano questi, diciamo, progetti in cui si discute, si parla, si cerca di superare, come dice la legge, questa discriminazione. E questa è l'ultima, diciamo, novità. Questo ha tranquillizzato gli animi, perché il problema nasceva soprattutto dal fatto che da 3 anni esiste un ufficio LUNAR che praticamente si doveva occupare di tutte le discriminazioni, non solo sessuali. In realtà si occupava soprattutto delle discriminazioni sessuali, pur essendoci, almeno così si legge, pur essendoci tantissime segnalazioni a livello di discriminazioni razziali, di discriminazioni religiose. Invece si occupava preeminentemente di questo ed entravano nelle scuole, all'insaputa dei genitori, dei progetti in cui, insomma, ai bambini veniva impartita questo tipo di educazione di cui i genitori appunto erano all'oscuro. Per
quindi
cui
anche in Italia ci sono state allora delle, sì, scuole dove già qualcosa,
ecco, mi scusi avvocato. Prego. Il caso delle scuole di Trieste,
sì,
è una bufala o c'è del vero? L'insegnamento della teoria gender si è cominciato ad attuare?
Questo io non lo so, perché chiaramente è quello che noi leggiamo,
certo,
per cui io non le posso dire con certezza. So che nelle scuole in realtà sono state introdotte all'insaputa dei genitori, ma soprattutto perché si va a violare, diciamo, un principio costituzionale sancito dall'articolo 30 che dà ai genitori il diritto di educare i propri figli. E chiaramente con la scuola non è che c'è, diciamo, un rapporto di delega alla scuola l'educazione dei figli in maniera assoluta. Attraverso i consigli d'istituto si decide assieme ai genitori, agli insegnanti, ai presidi, cosa si deve, insomma, impartire, diciamo, ai figli, ecco. La legge Scalfarotto, questa legge, perché desta tanti
paure, forse
dubbi? Certo, il principio per cui viene fatta è anche un principio giusto: prevenire le discriminazioni a tutti i livelli, sia appunto a livello razziale, a livello nazionale, a livello religioso e anche a livello sessuale, è una cosa giusta, penso che tutti siamo d'accordo, certo, su questo. Non ho dimenticato di dire che c'è stata anche un'altra proposta di legge da parte di altri senatori, di altri deputati, appunto perché diceva che questa legge Scalfarotto andava a ledere dei principi costituzionali importanti di certezza del diritto, perché con questa legge si andavano ad ampliare quelli che sono i diritti contro le discriminazioni, perché in realtà nel nostro ordinamento esistono già queste leggi. C'è stata la legge nel 75, la legge Reale, e poi nel 93 la legge Mancini, che ha allargato le discriminazioni anche religiose. Queste prevedevano chiaramente anche delle sanzioni. Con la legge, questa Scalfarotto, chi non è appunto d'accordo dice si va a fare una legge su una tematica e su una problematica che è già stata, diciamo, dal nostro ordinamento affrontata sulle discriminazioni, per cui è un
qualcosa in più.
Qualcosa in più, infatti. Però Scalfarotto dice che non è così, perché in realtà bisogna anche andare a incidere alla luce di tutto quello che è successo, la violenza di genere, violenza sulle donne, l'omofobia, eccetera, bisogna andare a incidere anche nello specifico, perché anzi nel nostro ordinamento c'è una discriminazione, perché una discriminazione nella discriminazione. In quanto se in uno stadio c'è uno striscione che inneggia, diciamo, a una discriminazione razziale, è passabile di pena perché è un reato. Se invece c'è uno striscione dove si inveisce, si parla, insomma, male degli omosessuali, dei gay, eccetera, questo non è reato. E per cui questa legge, diciamo, fa sì che questa discriminazione finisca, che questa discriminazione non c'è.
E questo può essere positivo comunque.
Io penso che stiamo parlando di un argomento che tutti un po' lo si tira dalla giacchetta a destra e a manca, perché l'obiettivo è giusto, per carità. Il certo. problema è il modo, sì, come lo si deve attuare. Perché stiamo parlando di bambini, del futuro, e per cui bisogna andare con i piedi di piombo, perché si può passare da un eccesso all'altro.
Certo,
è importante.
Poi soprattutto è questa forma di imposizione tacita che io parlo come genitore, che dà parecchio fastidio.
Certamente.
E soprattutto la mia ignoranza, non sapevo che stava passando questa norma all'interno di questa legge e che quindi questa cosa me la sarei trovata impiattata e poi un domani sarei dovuto andare a ricorrere,
perché
ad altre cose.
Perché appunto non tutti conoscevano.
Questa è la cosa che dà, sì, più fastidio.
Cosa consisteva questa legge, che poi è stata inserita nella buona scuola.
Certo, però ho detto, con questo paracadute che c'è dato dalla circolare Giannini, che dà il consenso informato, per cui questo, nel momento in cui il genitore può decidere se il figlio deve o non deve partecipare a questi progetti, chiaramente è garantita la nostra libertà. Mentre venivo mi chiedevo, è un argomento così annoso e così veramente può diventare pretestuoso, può diventare, se non ci facciamo tutti carico del fatto che occorre il buonsenso, occorre l'onestà intellettuale, perché purtroppo nel nostro paese, che è una democrazia abbastanza moderna, siamo abituati a qualsiasi argomento a tirarlo a destra o a sinistra e perdere l'obiettività delle cose. Allora se uno è di sinistra, allora non è per la famiglia, se uno di destra per la famiglia. Allora io dico, lasciamo stare tutte queste cose, lasciamo stare i pregiudizi, lasciamo stare destra, sinistra, centro, la famiglia è di tutti.
Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione.
I professori, i docenti che verranno delegati all'insegnamento di queste pratiche, che esperienza hanno? Che cultura politica hanno, prendendo proprio l'idea sua, dal punto di vista etico, sociale, religioso, che background hanno? Cioè, a loro che corsi sono stati fatti su queste pratiche che dovrà fare mia figlia?
Ma credo che molti insegnanti nemmeno ne siano a conoscenza, perché ho fatto qualche domanda a qualche insegnante.
Pure loro se la sono trovata impiattata sta cosa.
Abbiamo solo seguito da internet, però a scuola non ci hanno detto niente di particolare.
E poi, mi permetta, si parlava insomma di leggi che vanno un pochettino. Noi siamo una minoranza religiosa. Io praticamente le mie figlie, anche per esperienze successive, ho fatto in modo di chiedere che non ricevano diciamo l'ora di insegnamento religioso. Ecco, tra le altre cose, dal mio punto di vista della mia libertà, del mio modo di vedere la cristianità, di vedere la religione, ho anche delle idee chiare sul discorso dei matrimoni omosessuali, eccetera eccetera, che cerco di trasmettere a mia figlia, e questo rientra nel rispetto della mia libertà religiosa come minoranza. Quindi questa forma di rispetto delle mie idee, che sono minoranza, vanno in contrapposizione con il rispetto di altri.
Effettivamente lei tocca proprio la nota dolens di questa legge Scalfarotto, perché il problema intanto si pone perché un'azione per essere reato deve essere definita, e perché uno Stato sia uno Stato di diritto, qual è il nostro, ci deve essere la certezza e la consapevolezza che quando compiamo un'azione, quella è reato. Ecco, perché se non abbiamo la certezza di questo, finisce lo stato di diritto. In questo caso, e questo infatti è l'attacco che viene fatto a questa legge, è effettivamente è un reato di opinioni, perché questo è difficile di andare a definire. Quando in effetti siamo in presenza di un reato di discriminazione, o stiamo esprimendo la nostra opinione, perché se è un reato di opinione non siamo più in uno stato di diritto. Ecco, Scalfarotto dice che all'articolo 1 di questa legge è definito quello che è l'oggetto tutelato, ma in realtà, per quanto possa essere definito, e lascia ampia discrezionalità, secondo il mio modesto parere. E dice bene lei, allora io che sono minoranza non posso più esprimere, perché allargando, perché la legge questo prevede, allargando diciamo questa sfera di reati, allora una persona che esprime la propria idea, una persona che dice o incita i parlamentari a non diciamo a far sì che non sia autorizzato, non so, il matrimonio tra gli omosessuali o l'adozione eccetera, può diventare reato? Ecco, punto interrogativo.
Quindi si apre tutto un capitolo, certo, con tantissimi poi paragrafi all'interno.
Sì, anche se loro dicono che così non è, però se io ho fatto una piccola ricerca così, ho visto come viene applicata, diciamo, la giurisprudenza per quanto riguarda la legge reale Mancini. La Cassazione ha condannato un consigliere comunale, perché anche deprecabile, per carità, non sono assolutamente d'accordo, ci mancherebbe, ha fatto una filippica contro i Rom, questo chiaramente nessuno di noi lo accetta, però chiaramente il giudice, per poter emettere la sentenza, ha dovuto scandagliare le frasi ad uno, per cui è chiaro che si va a entrare, cioè si innesca un processo, per cui bisogna stare
attento a ogni singola parola che
infatti,
si pronuncia.
Infatti, perché si dice per esempio che in modo diciamo scolastico, allora a questo punto se la mamma non vuole che la figlia si sposi con una persona bisessuale, oppure il padre non dà la casa al figlio perché questo vuole andare a convivere con il compagno, questo è reato? Ecco, cioè, questo non accadrà mai. Però voglio dire,
io non ci avevo mai pensato a questa cosa.
Bisogna andare con i piedi di piombo, bisogna stare molto molto attenti, perché effettivamente può sfuggire di mano. Ecco, dico, per quanto la legge possa essere precisa, però si può anche scivolare su quello che è il reato di opinione, che in uno stato di diritto non deve esserci.
Facciamo una pausa musicale e ritorniamo. Penso che Emanuele avevi intenzione di fare forse una domanda all'avvocato.
No, era più una considerazione e poi una domanda.
Mm.
più nero della guerra sono stanco. Ho fatto un sogno più sincero. Ho fatto un sogno che ti canto. Mi svegliavo stamattina. Faccia e corpo colorati e i giornali e la televisione non sembrava spaventati. Non credo a un mondo che rotola indietro. Non credo che per vivere serva un segreto. Credo che siamo tutti uguali e diversi da me. Ero in guerra ed ero a casa. Ero a terra ed ero in volo. Ero e non so più chi sono. Ma di certo sono un uomo. Mattina, faccia e corpo colorati e i giornali e la televisione.
Siete sempre all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, della rubrica Attualità, e stiamo dialogando appunto per capire di più, per uscire a comprendere meglio quello che riguarda la teoria gender, ma soprattutto quello che la legge cerca di inserire all'interno della scuola. E abbiamo qui in studio con noi l'avvocato Grazia Lombardo e la psicoterapeuta Agata Di Stefano del consultorio Agnese Locerto. Quindi abbiamo sentito un po' quello che dal punto di vista legale, quello che possiamo sapere, anche se, come dicevi tu, ancora ci sono delle cose che verranno fuori strada facendo, perché non è completo questo disegno di legge. Emanuele, tu volevi fare una considerazione?
Sì, una considerazione a proposito di quel personaggio di cui si parlava, Scalfarotto, no? Durante la, anzi subito dopo la manifestazione del Family Day che c'è stata in piazza San Giovanni a Roma, ha avuto delle espressioni nei confronti di quel milione di persone che difendevano il diritto alla famiglia, il diritto all'educazione, molto sgradevoli. Onestamente non è che mi sia piaciuto molto come personaggio. Stiamo molto attenti a quelli che esce dalla bocca di certe persone, quindi non prenderlo come oro colato. Poi la domanda è questa qui che mi faccio. Mi proietto in avanti di una ventina di anni. Questi ragazzini che crescono, altri che nascono, ammesso che tutto venga lasciato con la libertà di scelta, no? C'è chi vuol far seguire questo tipo di filosofia, c'è chi non vuol far seguire per principi religiosi, etici o quant'altro.
Morali,
sì sì. Ora io dico, cosa sarà di questa società così spaccata? Io credo che nel futuro ci saranno conflitti ancora maggiori, perché non c'è più un orientamento, non c'è più un obiettivo, non c'è più un'identità. Come si fa? Io veramente a volte ci penso, cosa sarà dei miei nipoti o dei figli dei miei nipoti fra 20 anni?
E quanta tolleranza ci sarà anche rispetto
tolleranza
alle ideologie diverse?
Dico, ma cosa succederà a questa società? Ecco, domanda.
Ma soprattutto io già ho difficoltà a esprimere un parere, le mie figlie dicono che sono, la grande mi dice che sono omofobo. ma su qualsiasi cosa mi accusa di essere ormai omofobo.
Non sei solo.
Però voglio dire, perché invece non si accusano altri di inculcare per forza la loro idea e la loro mentalità? C'è la libertà di pensiero, la libertà di parola, se non ti offende nessuno.
La mia dà fastidio, quella di altri deve essere accettata.
La mia dà fastidio, l'altra mi deve essere imposta, ora anche per legge.
Allora, avvocato, cosa possiamo dire? Per poi passare alla dottoressa, perché mi piaceva anche comprendere i bambini che poi sono l'oggetto di questa legge. Quindi tutto questo, come verrà vissuto dai bambini? Cosa la legge dice in specifico, no, in relazione all'oggetto del contendere? Perché qua sta parlando di bambini.
Allora, forse la nostra psicologa potrà meglio di me intervenire in questo contesto, perché chiaramente io non faccio parte del mondo della scuola, ancora non ho visto bene, non ho avuto il tempo di vedere bene come inciderà questa nuova legge, questa sulla buona scuola. Pertanto, ecco, io più che come avvocato, diciamo come mamma, come cittadina, ecco, posso dire che siamo in un momento di grande confusione, e questo può ingenerare confusione, perché è giusto che non accadano gli eventi che ci sono stati sulla violenza contro le donne, contro gli omosessuali. Tra l'altro, a proposito di Scalfarotto, lui fa una relazione per difendersi e per difendere la sua legge, e lui dice che tutto parte prima di tutto dal fatto che le direttive europee ci impongono di fare delle leggi contro la discriminazione sessuale. Noi ancora non l'abbiamo fatta, e poi da un evento che è successo in America, non mi ricordo adesso assolutamente il nome di questo ragazzo, che era un ragazzo che a 21 anni viene ucciso, uno splendido ragazzo, così come lui lo descrive, e sicuramente lo era, si era laureato in economia politica, era brillante, un ragazzo di larghe vedute, tutto, e una sera va in macchina con delle persone, e questi due, appunto perché il ragazzo era omosessuale, lo legano a un palo e lo uccidono di botte. Una cosa veramente questa terribile, certo, che ci trova tutti d'accordo. E qua in Italia lui fa riferimento a quel ragazzino dai pantaloni rosa che a 15 anni si suicida, perché ecco, dico, queste cose chiaramente penso che nessuno di noi le vuole, su questo non ci piove, per cui che si faccia qualcosa
per quello che è il rispetto di tutti,
con l'accettazione
anche del diverso,
della diversità, non
ecco, io penso che si deve lavorare sull'accettazione della diversità, perché anche andando a un problema di, come dicevo prima, di democrazia, ecco, si deve capire che la diversità ci aiuta, perché accettare e comprendere la diversità vuol dire che un problema viene visto a 360 gradi attraverso tutte le prospettive, e questo ci fa dare un giudizio, diciamo, ampio. Questa è la cosa fondamentale da cui si deve partire.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well.
Volevo sentire la dottoressa, perché appunto secondo me la diversità, come diceva l'avvocato, deve essere un arricchimento, quindi non si può, per eliminare, ecco, quelle che sono le disuguaglianze, quindi annullare la diversità. Bisogna accettare le diversità senza annullare la propria personalità e quindi il proprio essere, che può essere diverso, perché siamo tutti diversi, non esiste nessuno uguale ad un altro, quindi certamente, al di là del sesso, siamo completamente diversi anche fra donne.
Anche perché il bambino già sin dalla nascita acquisisce una capacità di riconoscimento del proprio sé, della propria individualità, della propria personalità che poi nel tempo si struttura, che è funzionale, che è dettata da tutta una serie di azioni che si intersecano tra il biologico, il naturale e il culturale. Allora, secondo me, occorre avere chiaro che non bisogna pensare a un'educazione di non discriminare, accettazione passiva del totale, ma secondo me bisogna andare invece a accompagnare il bambino, per me anche sin dall'asilo nido, a quello che è il riconoscimento delle differenze e far acquisire al bambino la capacità di capire che la differenza ci arricchisce, ma non ci annulla, perché certo. Comunque io da tanti anni lavoro nell'ambito delle adozioni internazionali e mi sono occupata per esempio del discorso della diversità nelle classi. Il bambino che arriva da un paese straniero è un diverso, vi assicuro, anche quello è oggetto di discriminazione, tant'è che c'è tutta una serie di circolari anche nella legge della buona scuola che fanno riferimento a quello. Educare all'affettività, all'amore, all'accettazione della diversità non vuol dire, secondo me, annullare quella che è la specificità di un ruolo e di una funzione maschile e femminile che comunque struttura e crea la nostra personalità. Il bambino imita quello che sono alcune funzioni e azioni del quotidiano e comincia a discriminare senza che noi glielo imponiamo, comincia a far proprio, quindi ad introiettare, io direi proprio usando un termine tecnico, delle funzioni, delle azioni che sono specificatamente femminili e maschili. Io ho un bambino di 3 anni che sta iniziando ad affacciarsi a quella che è la dimensione del riconoscimento della sessualità, dove comincia comunque a capire la differenza tra la sorellina e lui, perché comunque c'è una differenza. Allora questa differenza, secondo me, non bisogna annullarla,
certo.
Bisogna invece riuscire ad educare il bambino alla convivenza. Il discorso dell'omosessualità, consideriamola una declinazione, ma c'è un dramma dietro un omosessuale, c'è un dramma perché comunque soprattutto l'adolescente non riesce a mettere a fuoco cos'è il suo corpo, cos'è il suo desiderio e cos'è anche quello che è l'orientamento sessuale, quindi l'interesse verso l'altro. Quindi c'è un discorso relazionale che non può essere, secondo me, generalizzato con una normativa all'interno di una scuola senza, tra l'altro, prendere in considerazione il genitore, ledendo quell'articolo 26 sui diritti universali che comunque necessita il coinvolgimento diretto della famiglia.
Che cos'è che ti manca? Che cos'è che vorresti e non c'è? Che cos'è che ti stanca? Che cos'è che vorresti per te? Che cos'è quella smania che hai dentro? Ti spinge a inseguire la felicità. E com'è che poi lasci le cose molto spesso a metà? Che cos'è quella noia? Che cos'è quella malinconia? E com'è che ci pensi ma però non sai mai andar via? Che cos'è quella cosa che hai dentro che ti spinge a cercare ancora la verità, che ti porta a volere ogni volta più giustizia e onestà? In cosa credi? Ma in cosa credi? Cosa ti aspetti? Se non ci credi, resta come sei, fragile,
resta come sei, instabile,
resta come sei, semplice, resta come sei,
resta come sei, resta come sei.
Che cos'è che pretendi da una vita che hai inventato da te?
Avevo una domanda da fare alla dottoressa, prendendo spunto proprio da quello che diceva lei, no? Mi sembra di aver capito che ancora fino a 14, 15, forse anche 16 anni, la sessualità dell'adolescente ancora non è...
Come
la,
se fosse un po' indefinita.
La percezione della propria sessualità, della propria, tra virgolette, potenzialità sessuale di uomo o di donna ancora non è ben definita. Mi pare di aver capito che non si voglia fare accettare la diversità partendo dalla consapevolezza della propria sessualità biologica. Siamo tutti
neutri,
blu, tutti celesti. Da questo essere celeste ognuno prenderà la propria sfumatura. E mi sembra che è lontano dal discorso, dal mio punto di vista, di papà sano che faceva lei. Cioè accettare la nostra sessualità biologica e confrontarci e accettare le differenze che possono essere anche arricchimento. Mi pare che qua invece si rischia di creare un'ulteriore confusione.
A livello giuridico, la legge dice che si parte dal dato biologico della differenza tra maschio e femmina. Questo lo dice Scalfarotto, lo dicono ogni volta che si... Il problema, secondo me, poi nasce da come questa legge si va ad applicare, perché se poi si vede invece quelli che sono questi giochini, questi progetti che vengono fatti nelle scuole, nel bambino, secondo me, si può ingenerare la confusione.
Confusione anche grande.
Volevo innanzitutto anche per dare anche degli elementi informativi agli ascoltatori, riuscire a descrivere tutta una serie di definizioni che comunque fanno parte di noi, ma non sempre ne abbiamo consapevolezza. Partiamo che il bambino, intanto, quando nasce, ha un'identità sessuale che viene anche molto celebrata. Immaginate il corredino azzurro, il corredino rosa, con tutta una serie di declinazioni anche di tipo culturale e di tipo educativo. Perché comunque già appena il bambino si sa il suo sesso, si attribuiscono anche involontariamente tutta una serie di potenziali funzioni e potenziali capacità emotive che comunque, secondo me, lo definiscono in quello che è la sua identità sessuale. Da qui si costruisce quella che è l'identità di genere, quindi se io nasco femmina comincio anche ad essere, secondo me, accompagnata in una famiglia che sa far questo, attenzione, perché poi ci sono anche quello che diceva poc'anzi lei, comincio ad essere accompagnata da tutta una serie di azioni in quello che è la mia identità di genere, quindi io comincio ad essere un po' anche educata a percepirmi come femmina, come donna, come bambina, quindi immaginate quello che avviene a 3 anni, i giochi di ruolo, la bambina gioca con la carrozzina, il bambino gioca con la spada, questo in qualche modo è come se il bambino iniziasse ad allenarsi, a guardare questa diversità che c'è, non possiamo negarla. Successivamente questa identità di genere viene anche riconosciuta anche dall'esterno e quindi si comincia a strutturare quello che è il ruolo di genere, cioè io in quale ruolo mi sento, appartengo e mi sento dentro questo ruolo. Allora nell'adolescente, che comunque non è più un bambino, non è più ancora un adulto, dove c'è questa fluttuazione di identità, si possono anche amplificare attraverso un'educazione, secondo me, indifferenziata, come io la definisco, anche delle confusioni. Si può anche andare ad amplificare la sua confusione di base, che è quella di chiedersi io chi sono, cosa voglio, dove voglio andare. Allora, secondo me, soprattutto nell'adolescenza, ma anche già nelle scuole medie, è necessario, secondo me, fare un'educazione all'affettività, un'educazione anche alla sessualità, riuscire a non solo presentare le differenze sul discorso fisico, pulsionale, ormonale, tutto quello che già sappiamo, ma riuscire a far convivere il maschile e il femminile all'interno di una classe, accettandone le differenze, riconoscendone le differenze, nello stesso tempo apprezzandole anche.
E rispettandole.
E da qui l'educare alla sessualità, come comunque riscoprirsi insieme, potenziali.
Ti posso fare una domanda? Tra i giochi di ruolo che vengono fatti, ho letto di bambini maschietti che stirano e le mamme che guidano l'aereo. In quello che tu dicevi, che il bambino, la bambina, appunto, già da piccola viene incanalato in quello che è il suo ruolo, eccetera, questo tipo poi di giochi, ecco, cosa comporta nel bambino, ecco, da un punto di vista psichico, psicologico?
Secondo me è come se si dilatassero un po' i confini della definizione del suo ruolo, cioè come se tutto fosse possibile e quindi siamo, cioè, lì, secondo me si crea un indifferenziazione, cioè siamo in una non differenziazione, quindi c'è una, secondo me, una negazione delle differenze che comunque ci sono, perché se io, cioè io faccio sempre riferimento alla mia esperienza decennale, cioè se io provengo da un paese africano e vivo in un paesino dove comunque non c'è nessun tipo di persona di colore, io non posso dire sono bianco perché è palese che sono nero, cioè quindi comunque secondo me la differenza non si può negare. Il discorso invece è riuscire a conviverci con questa differenza. Allora io vengo da un paese lontano, tu vivi qua, io mangiavo quello, facevo quell'altro, cioè riuscire, i bambini insieme scoprono che due mondi possibili esistono, due mondi che comunque sono fatti da determinate caratteristiche, ma che possono convivere.
Per concludere, volevo dire che la legge appunto parte dal presupposto e dice che c'è la differenza biologica uomo-donna, però poi nel fare questo tipo di giochi di ruolo invece questa differenza non c'è più, perché da un punto di vista psicologico mi è sembrato di capire che si annullano le differenze. Annullando le differenze si ingenera una confusione. Allora io penso che è il caso che forse ci si debba un po' rivedere in questo.
Certo.
E soprattutto non c'è ancora l'esperienza per cui si portano avanti delle leggi di cui non si sa poi l'effetto. Certo. Quindi prima bisognerebbe...
E comunque condivido pienamente il discorso dell'impreparazione degli docenti, perché educare alla sessualità e all'affettività in una classe, in una terza media, immaginiamoci un po' questa condizione, io devo avere davanti un insegnante che non ha pregiudizi, che non giudica, ma nello stesso tempo però un insegnante che sa essere guida per suscitare nei ragazzi anche la creazione di un pensiero proprio, che non deve essere il pensiero dell'insegnante,
ma anche certo. saper cogliere delle reazioni dei bambini. Posso cogliere delle reazioni dei bambini che non so come interpretare o come aiutarli.
La scuola italiana è lontana miliardi di anni luce davanti a questa prospettiva.
Comunque penso che lo siano
un po' tutti.
No, io volevo fare una osservazione, sempre il mio pensiero che si proietta lontano, ma non molto lontano perché è già un pensiero attuale. C'è un elemento estraneo a tutto quello che stiamo dicendo, chiamato televisione, chiamato internet. Quindi la parte educativa o diseducativa che noi riceviamo, che i nostri bambini ricevono, dipende molto anche da ciò che vedono e da ciò che ascoltano. Per me è un elemento molto importante. I nostri figli, il nostro futuro è veramente sull'orlo di un precipizio, insomma, ad un certo momento cominceranno a non capire più niente e perdere l'identità, chi siamo.
Internet è molto più avanti su questo discorso rispetto alla nostra società.
Quindi è un elemento molto influente.
Piacerebbe condividere con voi una notizia da scoop, se così si può dire. Ho letto degli articoli americani dove nel concretizzare l'iscrizione a dei social network, il ragazzo, chiunque si appresti a farlo, ha 56 declinazioni di genere da poter definire.
Mamma mia.
Immaginate, cioè, questo vuol dire disperdersi, disperdere la propria identità. E se io mi sento di appartenere a un genere, dovendo scegliere fra 56 possibilità, forse anch'io entrerei in confusione, nonostante...
è difficile scegliere, concludiamo.
Concludiamo e ci lasciamo proprio con un'intervista che ho fatto qualche giorno fa al professor Massimo Introvigna, in cui ho chiesto a lui, che è un sociologo conosciuto in tutto il mondo, di parlarci un po' di questa origine della filosofia gender, dove nasce. Quindi lui ci racconterà un po' quella che è la filosofia gender dai suoi inizi fino ad oggi, e anche quello che è un po' la sua preoccupazione.
My lover's got humor, she's a giggle at a funeral.
Professor Introvigna, buongiorno e ben ritrovato sulle nostre frequenze.
Buongiorno a voi.
Da un po' di tempo si sente parlare di filosofia gender. Volevo chiederle, visto che lei è sicuramente una persona molto preparata in merito e so che ha partecipato anche degli incontri, su quella che è l'origine un po' di questa filosofia.
Sì, oggi noi assistiamo ad un tentativo abbastanza curioso da parte dei sostenitori di questa teoria di sostenere addirittura che ci troveremmo di fronte a una sorta di invenzione di ambienti cristiani, di un mostro o di uno spauracchio che però non corrisponde a nulla di reale. Questo direi che succede praticamente soltanto in Italia, con il sostegno anche di alcuni ambienti accademici, che fanno notare come di teoria del gender non ce ne sia una, ma ce ne sia più di una. Questo è vero, ma questo è vero per tutte le teorie. Se anche noi parliamo della teoria dell'evoluzione, non ce n'è una e ce ne sono di più. Il comunismo, non ce n'è una sola versione, ce ne sono versioni evidentemente diverse. Però questo non toglie che normalmente questo insieme di teorie che hanno un filo comune sia denominato dai loro stessi promotori in inglese gender theory, e io penso che la traduzione teoria del gender sia molto rispettosa delle loro intenzioni, proprio perché se noi parliamo di teoria del genere, genere in Italia può essere quello grammaticale, parliamo di generi di vita, quindi si rischia di dire delle cose imprecise, ma proprio lasciando l'inglese e parlando non di teoria del genere, ma di teoria del gender, io credo che si sia molto rispettosi di fronte alle intenzioni di chi è alle origini di questa scuola. Allora, come nasce e che cos'è la teoria, o se vogliamo dare soddisfazione ai critici, il gruppo di teorie del gender? Beh, anzitutto ci sono dei precursori che talora hanno anche coltivato idee di tipo esoterico, gnostico, secondo cui la differenza sessuale fra l'uomo e la donna non sarebbe una cosa buona, ma sarebbe una sorta di errore della creazione che non sarebbe stata fatto da Dio, ma da un Dio minore, un creatore pasticcione, il demiurgo, che avrebbe introdotto degli errori in quelli che erano i piani originari di Dio, che non prevedevano la differenza sessuale tra l'uomo e la donna, che quindi è qualcosa di sbagliato e che dovrebbe essere
corretto,
superato.
Quindi.
Queste sono vecchie idee gnostiche, naturalmente, che noi troviamo in quell'antica corrente di eresia alternativa al cristianesimo, che è lo gnosticismo, vengono poi riprese nell'Ottocento, in particolare ai primi del Novecento, in particolare da un personaggio che ha molte relazioni con l'ambiente dell'esoterismo e dell'occulto, che è Margaret Sanger, che è una sorta di precursore dell'ideologia gender. Questa però nasce poi col 68 e nasce in due versioni. La prima versione è quella femminista di Simone de Beauvoir, una filosofa francese, compagna di un filosofo più noto, Jean-Paul Sartre, che è nota per la sua famosa frase «Donne non si nasce ma si diventa», cioè ci dice «Io sono donna» non tanto per il dato biologico, che è un dato secondario, superabile, già allora diceva in futuro poi la chirurgia farà miracoli, ma perché da bambina la mamma mi metteva la gonna e mi faceva giocare con le bambole. Se mi avesse messo i pantaloni e mi avesse fatto giocare con i soldatini, magari oggi sarei un uomo. Quindi si ha questa idea per cui si distingue fra il sesso biologico
e quello psicologico,
che è quello anatomico, mm-hmm. quello che constatiamo guardandoci allo specchio, siamo maschi o siamo femmine, dal genere o gender, che invece è un dato di carattere culturale e psicologico. E si dice che il gender è diverso dal sesso perché è una cosa che noi possiamo scegliere liberamente. Se la nostra scelta non è libera ma è condizionata dall'anatomia, e perché viviamo in una società che non ci consente di scegliere, però questa società va superata. Questa era la prima versione, la più antica, della teoria del gender. Poi altre teoriche, soprattutto l'americana Judith Butler, che è un punto di riferimento fondamentale per tutta la teoria del gender, è andata oltre. Non si tratta solo più di distinguere fra sesso biologico, anatomico e gender psicologico e culturale, e di dire che il gender è più importante, ma di riassorbire il sesso totalmente nel gender. E a questo punto le scelte non sono solo più due, essere maschi o essere femmine, ma sono infinite. Quindi si comincia a parlare del terzo sesso, gli omosessuali, poi transgender. E oggi c'è chi addirittura classifica, e non sono burloni o personaggi marginali, ma sono organizzazioni internazionali ci sono persone che classificano 20, 30, 50 sessi.
Professore, mi permette una domanda? Non
sì.
Voglio essere indiscreto, io la conosco, l'ho vista diverse volte in televisione e onestamente ho sempre apprezzato i suoi interventi. Alla luce di quanto lei ha detto, così un po' una domanda personale, ecco, il suo parere su questa filosofia, la chiamiamo così, fra virgolette, qual è? Cioè, cosa ne pensa lei? Posso permettermi?
Io credo che la teoria del gender sia, come ebbe a dire un pontefice cattolico, Benedetto XVI, una delle più grandi sfide cui i cristiani si trovano davanti.
Certo.
Certamente alle origini della teoria del gender c'è una prima aspirazione in cui potevamo anche trovare qualche cosa di condivisibile, cioè la protesta contro le discriminazioni ingiuste di cui le donne
sì, certo.
erano vittime, un'idea di promozione della donna. Però rispetto a queste prime aspirazioni si è andato molto oltre e si è arrivati a negare la natura umana. Cioè, io credo che la distinzione fra sesso e gender, se non rimane una pura distinzione funzionale, sia una distinzione di tipo ideologico. Cioè, non è vero che noi possiamo scegliere la nostra identità e la nostra sessualità prescindendo dalla nostra anatomia. In realtà noi nasciamo non solo con un'anatomia, cioè non è solo guardandoci allo specchio che
giusto.
Ci scopriamo maschi e femmine, ma fin da piccolissimi i bambini e le bambine hanno tutta una serie di reazioni, di atteggiamenti, di modi di fare, ma che sono diversi fra loro. E questa è una grande ricchezza, per cui penso che sia importante sottolineare la bellezza della differenza sessuale. Tutte le grandi religioni ci hanno sempre detto che la differenza sessuale è una ricchezza, è un dono ed è voluta da Dio. Solo lo gnosticismo effettivamente fin dai tempi antichi riteneva invece la differenza sessuale l'errore di un creatore pasticcione che non avrebbe dovuto esserci, ma questa prospettiva gnostica fu sconfitta dal cristianesimo intorno al III-IV secolo dell'era cristiana e come tante antiche deviazioni o eresie oggi ritorna. Quindi io penso che come oggi comunemente la si presenta, la teoria del gender sia, cito Papa Francesco da cattolico, un errore della mente umana ed una aberrazione che consiste nel ritenere che la nostra libertà si estenda a reinventarci e a ricrearci in modo diverso da come siamo nati, perché noi nasciamo maschi e femmina. Possiamo scegliere come vivere la nostra mascolinità e la nostra femminilità, ma non possiamo cambiare il dato biologico che è la base di ogni dato psicologico.
Certo.
Professore, si vuole far approdare no, questa filosofia gender anche nelle scuole. Cosa ne pensa? Le famiglie hanno ragione
L'articolo 16 tanto contestato.
Ad essere preoccupati.
Sì, sì, e l'articolo 16 è rimasto nella legge sulla buona scuola, tuttavia l'opposizione di un piccolo ma combattuto gruppo di senatori e poi deputati ha portato all'emanazione di una circolare interpretativa secondo cui questo articolo non deve essere usato per promuovere la teoria del gender e eventuali iniziative in questo senso devono essere sottoposte prima all'approvazione dei genitori che possono decidere di non fare partecipare i loro figli. E alla Camera, con un ordine del giorno promosso da un deputato siciliano, Alessandro Pagano, la Camera ha approvato un ordine del giorno interpretativo secondo cui l'articolo 16 non dovrà essere utilizzato come grimaldello per far entrare nelle scuole la teoria del gender. Noi sappiamo però che la battaglia non è solo sulla legge della buona scuola, perché anche prima di questa legge in molte scuole, sotto pretesto di lotta contro la discriminazione delle donne, di lotta contro i crimini e la violenza contro le donne, di lotta contro il bullismo, di fatto poi nelle scuole entravano programmi che facevano riferimento alla teoria del gender. Quindi è opportuno che i genitori esercitino i loro diritti che la legislazione scolastica riconosce, sia quella di approvare il cosiddetto POF, cioè l'offerta formativa che ogni anno le scuole propongono per i loro figli, sia poi di approvare in questo senso la circolare che l'opposizione all'articolo 16 ha ottenuto, è molto importante, di approvare iniziative specifiche su cui sarà richiesto il loro consenso. Quindi certamente i deputati e i senatori devono fare la loro parte, forse non sono stati abbastanza vigilanti in passato, ma poi è necessario che le famiglie utilizzino questi strumenti che la legislazione scolastica mette a loro disposizione, perché noi vediamo troppi genitori che firmano comunque tutto quello che viene proposto dalle scuole, va tutto bene. Ecco, viviamo in un'epoca in cui non va tutto bene, in cui dobbiamo cominciare caso per caso a vedere che cosa le scuole propongono per i nostri figli.
Professore, mi perdoni, visto le scelte che questa umanità, questa società man mano si sta così dedicando, perché sono delle scelte fatte da persone che ritengono di essere nel giusto, di essere persone che capiscono esattamente determinate esigenze umane, e credo che questa società comincia a trovare difficoltà a lasciare libera scelta a chi non la pensa così come la pensano loro. Insomma, c'è la possibilità di una scelta oppure ci sarà un'imposizione?
Per ora la libera scelta c'è, con anche la circolare che accompagna la legge sulla buona scuola ribadisce il diritto dei genitori al consenso informato, quindi per il momento in Italia vi è questa libera scelta. Poi, se vogliamo allargare il discorso, sicuramente oggi nel mondo, per quello che riguarda in particolare quella parte, ma che è una parte essenziale dell'ideologia del gender, che è la presentazione dell'omosessualità e delle unioni omosessuali come qualche cosa di esattamente uguale e intercambiabile rispetto ai rapporti e alle unioni fra un uomo e una donna, qui la libertà religiosa comincia un po' a scricchiolare. Abbiamo visto negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna, anche in Scandinavia, casi per esempio di pasticceri, di fioristi, di fotografi che si rifiutavano di prestare in quanto cristiani la loro opera in occasioni di matrimoni omosessuali, che sono stati costretti dai tribunali. E dopo la sentenza della Corte Suprema americana che obbliga gli stati degli Stati Uniti che non lo desideravano a introdurre il matrimonio omosessuale, ricordo che in alcuni stati c'erano stati dei referendum, per esempio nel Mississippi l'86% dei cittadini aveva detto no al matrimonio omosessuale, ma ora
se lo vede
anche questi cittadini dovranno adeguarsi, si sono levate molte voci, ma non voci allarmiste, voci degli stessi quattro giudici della Corte Suprema su 9 che hanno votato contro la sentenza, che paventano come il prossimo passo sarà quello di imporre ai ministri delle chiese cristiane di celebrare questi matrimoni, altrimenti multandoli o punendoli per atti di discriminazione. Un rischio tutt'altro che teorico, perché già in alcuni stati degli Stati Uniti ci sono i primi casi di sindaci, per esempio, che vogliono imporre a pastori di celebrare matrimoni omosessuali, altrimenti minacciando la confisca e delle chiese. Tutte le proteste corali che sono venute dal mondo cattolico, dal mondo evangelico e dal mondo della scuola, che patisce queste cose tutti i giorni sulla sua carne, io credo che sono stati utili, non per modificare la legge che ormai era oggetto di voto di fiducia, quindi era difficile introdurre delle modifiche senza che cadesse il governo, ma almeno per ottenere questi provvedimenti sotto forma di circolari e di ordini del giorno che mettono nelle mani delle famiglie degli strumenti che potranno utilizzare.
Professore, noi la ringraziamo per la sua disponibilità e buona giornata.
Una buona giornata, grazie.
Grazie per quello che fate, specie per la libertà religiosa, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie. A presto, buona giornata.
Arrivederci.
Ci lasciamo con questa intervista, grazie per essere stati con noi, e ancora approfondiremo, perché veramente il tema è vastissimo, quindi abbiamo bisogno
siamo a livello di epidermide ancora.
Ancora
credo.
Siamo proprio all'inizio, grazie ancora per essere stati con noi, grazie. Alla prossima, buona giornata. Buongiorno.
Attualità, fatti ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.